Grazie Presidente. Ma questo che io definirei ennesimo diktat del passato governo verso la scuola attraverso la legge 111 di quest'anno si unisce ad una lunga sequenza di provvedimenti che hanno colpito, mutilato, danneggiato la scuola pubblica. Io vorrei notare una cosa, tutti coloro che sono intervenuti, può darsi che sia stato distratto evidentemente, hanno parlato di scuola, noi qui stiamo parlando di scuola pubblica, la scuola privata non viene minimamente toccata, la scuola privata continuerà a funzionare secondo regole precise. Ma è pubblica anche quella, certo. Mi viene però in mente di citare l'ultimo libro di Stefano Rodotà, Elogio del moralismo, forse fa impressione questa parola, la scuola pubblica un organo costituzionale. Vorrei ricordare al consigliere Barcaiuolo che il fascismo il 5 settembre del 1938 sperimentò le leggi razziali proprio nella scuola pubblica. Quindi la scuola pubblica ha una sua funzione costituzionale molto precisa. Molto precisa, che non va dimenticata e non la dimenticheremo. Ecco, questo diktat ha una funzione dichiarata, esplicita, una volta tanto non c'è ipocrisia. Dobbiamo fare cassa. Evidentemente però com'è che dobbiamo fare cassa? Dobbiamo fare cassa in modo così, orizzontale, indiscriminato. Si farà poi cassa? Non lo so. A Modena avevamo già una situazione virtuosa. Si farà cassa in Calabria dove c'era il 30% di autonomie scolastiche in più? Non lo so. Questo è comunque un dato oggettivo. Gli istituti comprensivi. Adesso facciamo l'apologia degli istituti comprensivi. Immaginiamo virtuosi percorsi didattici. Incontri monodisciplinari di lettere con lettere, matematica con matematica. Stiamo attenti a fare della retorica. La realtà scolastica è un'altra cosa. Gli istituti comprensivi li inventò la Iervolino, Rosa Russo Iervolino, quando tanti anni fa aveva il problema di salvare i brandelli di scuola elementare delle piccole comunità di montagna. E allora comprensivo comprendere un cesto dove mettere i vari pezzetti. Molti anni dopo Berlinguer riprese questo progetto. Non si sforzò almeno di cambiare il termine. Poteva parlare di sviluppo verticale dell'istruzione. Eravamo nel 98. Poi tutto viene dimenticato, arriva la Moratti, tutto si lascia così, anche se qua e là gli istituti comprensivi riprendono ad andare. E poi alla fine siamo d'estate di quest'anno, legge 111, istituti comprensivi ovunque. Questa è quindi la realtà. Qui noi non possiamo fare un discorso pedagogico. Qui abbiamo un ulteriore danno e taglio lineare alla scuola. Io voglio ricordare una cosa che scrisse un certo Pietro Calamandrei nel 1950, il testo sarebbe lungo, ma io vi leggerò una riga. L'operazione si fa in tre modi, parlava di come si colpisce la scuola pubblica. Ve l'ho già detto, rovinare le scuole di Stato, lasciare che vadano in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, eccetera, eccetera. Non è il caso di andare avanti. Cosa ci troviamo adesso? Noi ci troviamo quindi di fronte ad un bisogno di razionalizzare quello che già avevamo razionalizzato, perché ha detto l'assessore, noi abbiamo 12.500 ragazzi e abbiamo 13 autonomie scolastiche, siamo nella media di 1.000, quindi non abbiamo problemi. Noi nella storia modenese abbiamo fatto un curriculum orizzontale e non verticale, non abbiamo fatto il curriculum alla svedese. Certo, la Svezia, in Scandinavia in genere si parla di scuola comunità, ma le avete viste le scuole svedesi 40-50 anni fa com'erano? Erano progetti verticali, ma erano una cosa che noi non ci sogniamo nemmeno, non ci sogniamo nemmeno. Ecco allora cosa salta fuori. Questa mappa è molto illustrativa, perché qui si capisce cosa vogliono dire gli elenchi che ci sono forniti. Qui c'è la dislocazione delle varie scuole, indicate come elementari, infanzia e media. Allora, quello che noi stiamo facendo qui in Comune di Modena, come razionalizzazione, ha però dei limiti, e questi vanno detti, ha dei limiti. Vi faccio un esempio, tutta, dal mio punto di vista, tutta la parte nord-est di Modena viene penalizzata. La scuola elementare Anna Franchi, non posso farvela vedere, è sempre stata incorporata nel circolo Giovanni XXIII. È equidistante rispetto alle scuole medie Marconi e alle scuole medie Cavour. Uno direbbe, allora, sono sempre stati insieme, andranno con le Cavour e le Giovanni XXIII e formeranno un istituto comprensivo. No, vengono messe con le Marconi. Sono equidistanti, certo, possono andare con le Marconi e le Cavour, ma erano sempre state dalla parte delle Cavour. Perché spostarli, se vale il discorso pedagogico? Cosa succede poi per le Marconi? Le scuole Gramsci, se non lo sapete, si trovano verso Albareto, comunque sulla strada di Albareto. Ebbene, uno dice, dove vanno? Vanno con le Marconi. No, vengono messe al di là della linea ferroviaria, al di là della linea della tangenziale, insieme alle Ferraris. Le Palestrina, che sono a 150 metri dalle Ferraris, verranno messe con le Ferraris? No, vengono messe con San Damaso. Allora, di chi è la colpa di questa situazione? Certamente, io che ho passato la mia vita nella scuola e che ho sostenuto che c'è uno stretto rapporto tra la scuola e lo sviluppo della comunità del territorio in cui la scuola insiste, non posso credere che questa sia una distribuzione possibile. Non lo posso credere. I ragazzi delle Gramsci avranno tutta la programmazione di 5 anni parallela, integrata con le Ferraris, ma al momento della scelta dovranno andare in un'altra scuola media. Lo stesso dicasi per Palestrina. A me risulta che le quinte di Palestrina e Saliceto Panaro siano 7, e questo voglia dire 175 ragazzi, mentre le Ferrari se ne possono prendere 200. Quindi, come la mettiamo in questa cosa? Io potrei andare avanti, e quindi con questo mio intervento, da un lato voglio sottolineare che la precarietà nella quale ci siamo trovati non è una precarietà che abbiamo cercato noi, ma è invece una precarietà che è stata imposta da una legge che non è stata capace di fare un discorso selettivo per rispettare la storia, le caratteristiche e le peculiarità delle varie zone. Siamo vittime anche di un atteggiamento regionale che non ha sufficientemente impugnato il tutto, per rendere possibile questa operazione. Prendo atto che l'assessore dice che il prossimo anno può essere dedicato a modificare, io me lo auguro, però voglio dire, un anno servirà per stabilire di spostare le segreterie. Dove mettiamo gli archivi? Perché qui va a finire che su 8 circoli ben 5 perderanno la segreteria e la presidenza. Tutti questi materiali dovranno andare da un'altra parte. Ci sarà quindi bisogno di un anno, non tanto per stabilire cosa fare in generale, ma solo per fare i traslochi, per un fatto logistico, per aggiustare i locali. Ecco perché allora io ripeto, di questa situazione sono molto preoccupato.
Grazie al consigliere Garagnani, consigliere